Estremamente densa e interessante. Io lascerei subito, visto che è calda la questione, a domande e proporrei un po' di dibattito a questo punto su questa cosa qui, in particolare domande che possano far andare avanti questa analisi. Qualcuno?
Ok. Io ero in leggero disaccordo quando è stato detto che appunto Forza Nuova e Hammerskin sono al di fuori dai vertici politici della nostra destra. In realtà proprio nell'occasione del memorial di Ramelli a Milano, che poi è continuato fino al 2 giugno con la partita di calcetto, si sono ritrovati tutti i gruppi di estrema destra sotto un fronte comune, quindi gli Hammerskin erano tra loro, tra l'altro organizzeranno a fine mese a Milano un loro raduno. Ah, l'hanno fatto ieri? Alla fine, ok. Secondo me sono proprio il bacino di quella che è la nostra destra, tutti in primis, e si vede anche da come sono stati spalleggiati da Moratti e da Podestà in queste ultime manifestazioni a Milano e in tante altre manifestazioni da tanti altri politici. E noi si è cercato di fare qualcosa anche in quei giorni, ma l'affluenza è stata veramente bassa. Io mi chiedo un pochino il perché, ecco, questo.
Altre, magari raccogliamo un paio di domande, qualcun altro?
Sì, l'argomento è alquanto interessante. Io le volevo fare una domanda di tipo sociale, non so come definirla. Comunque, la nuova generazione, no? che si mette davanti a ogni cosa, che porta un progetto singolo, che è sicura di sé, è potenzialmente un elettorato fascista, anche se milita, cioè una carica di se stesso, pensare a se stesso per portare avanti un progetto, è potenzialmente
una domanda e una questione, casomai dopo, se abbiamo ancora un po' di tempo. Una domanda è se, da quello che tu hai visto, una reattività a questo processo di nazistizzazione dell'estrema destra, ci sono reazioni sia istituzionali, perché per ora, a parte una questione quasi territoriale dei giovani ebrei di Roma, su questo, dove già tempo anni fa, nel 92, diedero una risposta forte, però sembra che non ci sia una percezione di quanto è svisata al nazismo questa estrema destra. Quindi sapere se ci sono percezioni e qualche tipo di reazione. Altra cosa invece, magari più avanti, sapendo che tu ne sei a conoscenza, citate prima quali sono le crepe all'interno di questo movimento, perché penso che sia utile per tutti averne una consapevolezza, dove loro si dividono, magari anche perché, di modo da poter avere un'analisi magari più precisa. Tanto rispondiamo a questo. Ah.
Ciao, io arrivo da Busto Arsizio, che probabilmente passerà anche nel filmato, insomma, successivo. No, a Busto sta capitando questa cosa, ne parlavo anche prima con Saverio, che stanno istituendo una sorta di centro di aggregazione giovanile istituzionale del comune, che trova l'assenso anche di parte del PD, e quindi stanno convergendo lì una serie di forze, per cui c'è un esponente del PD con il presidente di comunità giovanile, che è questa realtà affiliazione del fronte della gioventù, che è un po' quel modo nuovo che diceva Saverio di operare. E hanno già costituito il CDA e stanno costruendo, insomma, questo spazio che è pensato per i giovani e venduto, come dire, come spazio dei giovani, per i giovani, appunto, questo CDA, che è così costituito a questo punto, da una evoluzione della destra che si è un po' lavata la faccia di fronte alla gioventù, che è appunto questa comunità giovanile, e anche parti insomma del PD, pensando che soprattutto da noi, dove la destra ha il 70% e anche nell'ultima tornata elettorale siamo ridotti, cioè qualsiasi tipo di sinistra che possa dire nelle sedi istituzionali delle cose o porre un freno è ridotta sotto il 2%, non so, questa è la nostra esigenza, anche di capire quale può essere la risposta da organizzare. Dalle nostre parti anche tentativi di auto-organizzazione si infrangono immediatamente contro il muro dello sgombero, per cui abbiamo oramai questi che hanno sono dilagati ovunque, e in più quella che ormai, cioè, lo so che faccio fatica a chiamarla sinistra, ma quelli che in teoria dovrebbero magari minimamente dire qualcosa alle nostre parti sono assolutamente allineati a questo tipo di progetto. Faccio presente che la ministra Meloni, rispetto alla comunità giovanile, ha sposato il modello e ha detto che questo modello sarà il modello che porterà in Europa e potrà essere il modello con cui si costruiranno poi le altre aree e organizzazioni giovanili discendendo dalle istituzioni, cioè col sostegno dei comuni o delle realtà dove questi governano, che da noi fra l'altro sono la maggior parte. Non so, noi ci poniamo fortemente questo problema, che abbiamo proprio difficoltà a al di là appunto di espressioni di resistenza culturale, di testimonianza, ma riuscire a pensare di praticare un'alternativa o anche immaginare di costruire anche un evento come quello che stiamo vivendo in questi giorni, che ho già vissuto anche l'anno scorso qua a Bologna, per noi è inimmaginabile, per cui come dire, siamo sempre più distanti da delle pratiche se non una pura presenza testimoniale. Tutto qua.
Dire che iniziamo con le risposte a queste, poi casomai un secondo ciclo se ci sarà necessità.
Parto dalla prima domanda che è stata fatta. Il 29 di aprile a Milano c'è stata questa manifestazione significativa, perché più di 800 persone che hanno sfilato era un fatto nuovo per Milano, quella per commemorare Sergio Ramelli. Lì a contribuire alla riuscita di questa iniziativa ci sono state tutte le sigle, tutte. Però poi cos'è accaduto? Che quando Forza Nuova ha promosso il proprio corteo il 22 di maggio, nessuna delle altre sigle ha dato manforte a Forza Nuova per far riuscire la propria manifestazione. Anzi, i dirigenti di alcune delle principali organizzazioni hanno dato esplicito divieto ai propri militanti di sostenere Forza Nuova, che infatti ha dovuto farsi una manifestazione unicamente con i propri militanti, facendo un flop di non poco conto, perché dopo aver pompato questa cosa si sono ritrovati in 150 circondati dalle forze di polizia e non hanno potuto muoversi in corteo come in realtà era loro intenzione. Questo dice di come vi sono dei momenti di unità, di contatto su determinati temi che riguardano soprattutto gli aspetti della memoria dei loro, e come in realtà continuino livelli di concorrenza e di reciproca indifferenza. Per questo questa cosa è anche venuta proprio per quello che dicevo prima, perché Forza Nuova e gli Hammer fanno un po' vita a sé, avendo un rapporto, come dire, non esattamente come hanno gli altri con la destra istituzionale. Cioè la velleità di Forza Nuova in modo particolare è quella di proseguire lungo l'idea di costruire un partito politico e di avere una rappresentanza istituzionale. Questo risponde anche ai livelli di, come dire, di conflittualità interna. Nel panorama politico recentemente sono accadute anche altre cose, cioè che il Fronte Sociale Nazionale di Tilger è confluito nella destra di Storace, che però ha fatto flop elettorale nelle ultime scadenze regionali, e quindi la stessa destra di Storace ha un solo punto di forza, che è il Lazio, dove esprime un assessore che è Teodoro Buontempo, ma in tutto il resto d'Italia è ridotta ai minimi termini. Della fiamma tricolore, dicevo prima, vi è un dibattito interno di entrare addirittura nel Popolo delle Libertà e in questo senso di seguire alcune federazioni loro che autonomamente hanno già fatto questa scelta. La federazione di Roma della fiamma tricolore è già interna al Popolo delle Libertà. Per cui c'è questo confine nel rapporto con la destra istituzionale, per cui c'è chi è che tenta di andare per proprio conto, ma non raccoglie come dire, il consenso, l'appoggio, l'alleanza e la solidarietà degli altri. Dentro a chi è nella destra istituzionale c'è anche chi punta a un'altra operazione, ad esempio a Milano è visibilissima, di fare un raccordo trasversale tra tutti i camerati che stanno dentro a tutte le diverse realtà. PDL, Lega e destra di Storace. A Milano hanno fatto un solo tentativo pubblico, finito male, anche perché metteva in imbarazzo i vertici del Popolo delle Libertà e della Lega, e cioè avevano pensato di fare una croce di 12 metri con le fiaccole in Piazza del Duomo tipo Ku Klux Klan, per riappropriarsi di una piazza su cui 2 anni fa avevano pregato i musulmani. La questura, su pressione dei vertici del PDL, ha immediatamente vietato questa cosa. Ma il segno di un tentativo trasversale di costruire all'interno della destra istituzionale anche una presenza organizzata di quelli che sono entrati, spezzoni organizzati, come dicevo prima, e che cercano a questo punto un raccordo tra di loro. Il bipolarismo pesa, quindi, cioè non è che pesa solo a sinistra, pesa anche a destra. Chi è che si confronta con le elezioni ed esce con le ossa rotte, a un certo punto si ferma e dice: chi me lo fa fare? Se io posso fare posso continuare a fare le cose di prima, ma come dire, con una copertura che è il Popolo delle Libertà, ben venga. C'è chi pratica anche un'altra strada, che è quella, per certi aspetti, io ritengo più pericolosa e da tenere monitorata in modo dovuto, che è quella non della sigla politica, ma è quella della politica culturale, cioè dell'esperienza di Casa Pound. E qui vengo, se ho capito bene, alla seconda domanda. C'è una possibilità di raccogliere giovani rispetto a certi progetti in un momento di sbandamento come questo, senza che necessariamente quei giovani possano essere definiti tout court dei fascisti? Inseguono un antagonismo che vedono in quelle realtà che si presentano come antisistema e che cercano anche di essere appetibili rispetto ai giovani facendo operazioni innovative che forse sono solo apparentemente innovative, ma che si presentano con una veste piacevole. Casa Pound cerca di adottare Rino Gaetano, ha fatto una conferenza in omaggio a Kerouac, il poeta della Beat Generation, ha presentato un libro, e questo è meno innovativo, rispetto a Che Guevara, ma è meno innovativo, perché in realtà nell'estrema destra italiana e mondiale vi è sempre stata una parte che ha guardato con simpatia e l'ha manifestata pubblicamente a Che Guevara, riletto in termini diversi rispetto alla figura storica, cioè di uno che per le proprie idee è andato a combattere una guerra persa e l'ha voluta combattere ugualmente, rimettendoci la vita esattamente, e questo è il paragone indecente, i giovani repubblichini fecero nel 43, 44 e 45. E il libro che in realtà presentavano era un libro che cercava di descrivere tutti gli omaggi, le considerazioni che da sempre, da destra, erano stati formulati rispetto alla figura di Che Guevara. Io ho un volantino, qui non l'ho portato, dei primi anni 90 di una delle organizzazioni dei reduci della Repubblica di Salò con Mussolini e Che Guevara, perché Che Guevara è sempre stato non, come dire, visto come un riferimento possibile, ma verso cui però è sempre stato fatto un omaggio da una parte del mondo di estrema destra, che è un mondo molto contraddittorio, appunto litigioso, per cui sono spezzoni che hanno fatto questi tipi di operazioni di riconoscimento in questi termini di quello che per loro dovrebbe essere un avversario. Però se tu lo fai nel 2009-2010, un'operazione di questo tipo, lo fai perché cerchi di avere una superficie di contatto con masse giovanili. Anche se Casa Pound, secondo me, lo sfondamento non l'ho ancora attuato. Ci sono elementi di potenzialità e possibilità di contenimento di questa esperienza che là dove sono stati messi in atto hanno anche portato a dei risultati più che positivi. Il tentativo di Casa Pound di sfondare a Napoli non è passato, il tentativo di sfondare in Lombardia al momento non è passato, ciò che si era colto in giro nel circuito nazionale non è così omogeneo al gruppo dirigente di Roma e soprattutto non è così radicato nelle rispettive realtà rispetto a quella che è la realtà romana. Per cui siamo in una partita ancora molto aperta anche rispetto a questa esperienza che è la più insidiosa, perché non si misura sul terreno politico elettorale, si misura sul terreno dei riferimenti culturali, dei valori tra virgolette, anche se poi piega dal punto di vista del consenso a favorire candidati che si presentano nella destra istituzionale. La questione dell'evoluzione neonazista in Italia e il rapporto con le istituzioni. Ci sono state negli ultimi anni ci sono stati interventi repressivi istituzionali, pochi, ma là dove sono stati fatti hanno messo in luce quanto io sto dicendo, e cioè è accaduto che nei pochi interventi che sono stati fatti a mettere in condizioni di non nuocere alcuni raggruppamenti o che sono stati fatti come interventi rispetto a sigle conosciute, rispetto ad atti di violenza, cosa è venuto fuori? Che nelle sedi e nelle case di coloro che venivano o arrestati o perquisiti non si trovavano più i busti di Mussolini, si trovavano i quadri di Adolf Hitler, non si trovavano più le bandiere con l'aquila di Salò, ma la svastica direttamente. 3 anni fa in Lombardia è stato non messo fuori legge, ma messo in condizioni di non operare un piccolo partitino che si chiamava Movimento Nazional Socialista dei Lavoratori, che si presentava alle elezioni nei comuni sotto i 15.000 abitanti tra la parte della Lombardia che riguardava il Varesotto e il Comasco e la parte del Piemonte, senza che nessun segretario comunale avesse mai eccepito riguardo al fatto che questo movimento presentava come proprio programma elettorale il programma del Movimento Nazional Socialista del 1933. Ci è voluto l'intervento di privati cittadini, l'intervento della Procura di Varese, che ha fatto una 50 di perquisizioni, ha messo in condizione di non operare più questo movimento, ma nelle loro case si è trovato tutto questo materiale. Così come nelle case dei militanti di Forza Nuova, di Rimini o di Salerno, che sono stati arrestati per atti di violenza, non si trovano più i discorsi del Duce, si trovano riferimenti che ci portano al Terzo Reich o ci portano a testi che riguardano un passato indecente e ignobile. In alcuni di questi sono stati trovati, come testi di riferimento, i protocolli dei savi anziani di Sion, e cioè quanto di peggio è stato prodotto nel campo dell'antisemitismo nel secolo scorso, perché i protocolli dei savi anziani di Sion è un libello inventato dalla polizia zarista in Russia per cercare di orientare i pogrom anti-ebraici in quegli anni lì, e poi è stato ripreso dal nazismo e anche dal fascismo in Italia. È un falso costruito, come dire, per uno scopo preciso al tempo, e che si trova sempre di più nelle case dei militanti dell'estrema destra italiana. E c'è un caso limite nel nostro paese, che siccome è un po' la periferia dell'impero non ci si guarda tanto, che è il Sud Tirolo, dove la magistratura ha costituito una sezione speciale che opera da anni per contrastare i fenomeni neonazisti, perché nel Sud Tirolo o Alto Adige accade che si ripropongono continuamente gruppi non di irredentisti che vorrebbero la riunificazione del Sud Tirolo con l'Austria, ma pangermanici, e cioè che esaltano l'antica grande Germania, e i loro avversari, ovviamente queste cose sono venute fuori a seguito di indagini su violenze e aggressioni, i loro avversari non sono tanto gli extracomunitari, sono gli italiani. Ovviamente, essendo pangermanici, se hai come avversario, i nostri. E sistematicamente, almeno una volta all'anno, vengono intercettati gruppi di alcune decine di giovani. L'ultimo è un gruppo che si era denominato Hitler Young, cioè si erano denominati come l'antica organizzazione giovanile hitleriana. E quindi ci sono dei fenomeni in un'epoca in cui si è a 65 anni dalla resistenza, dalla fine del fascismo, del nazismo, in cui i testimoni dell'epoca ormai quasi non ci sono più, in cui c'è una frattura generazionale, in cui il dopoguerra è finito da tempo, in cui si creano le condizioni con la crisi della sinistra, delle culture della solidarietà e dell'uguaglianza, perché queste cose abbiano un minimo di presa. Siamo in una situazione in cui hanno un minimo di presa. Il problema è di prendere queste cose per tempo, anche per le caratteristiche della destra istituzionale italiana, che li copre, li recluta, li sdogana elettoralmente e politicamente, fa un'operazione che potrebbe essere molto pericolosa.
Molto brevemente, che relazioni ci sono con quello che hai detto prima con il fenomeno dei nazionalisti autonomi? Dato che ho visto che ad esempio sul sito dei nazionalisti autonomi di Torino ci stanno anche immagini di azioni di Forza Nuova.
I nazionalisti autonomi sono per fortuna in Italia un fenomeno inesistente, che ha tentato di nascere per imitazione di un fenomeno tedesco, che sono gli anti-anti-antifa, che tentano di copiare le simbologie degli antifa rovesciandole, per cui se c'è la bandiera con il rosso sul nero viene messo il nero sul rosso. Si fa un'operazione anti-anti-antifa. E si chiamano autonomi nazionalisti in Germania, che ha un minimo di consistenza rispetto alla realtà molto diversa dalla nostra per quel che riguarda il neonazismo. La differenza principale qual è? Che il neonazismo tedesco è molto più non organizzato o strutturato, molto più esteso, ma al contempo è isolato dalla propria destra conservatrice e vi è un'attenzione delle istituzioni è un po' superiore alla nostra e una capacità di mobilitazione dei partiti che è ben superiore alla nostra. Faccio un esempio solo del settembre del 2008, quando nella città di Colonia c'è il raduno europeo di un circuito in cui c'è dentro anche il neonazismo tedesco e per l'Italia l'intenzione di partecipare era da parte di Mario Borghezio, la manifestazione era stata promossa dopo una campagna fatta a Colonia per impedire la costruzione di una grande moschea in quella città. Cosa succede a Colonia? Che il sindaco della CDU, non dell'SPD, chiama alla mobilitazione i cittadini della propria città e la mobilitazione riesce. Vengono chiusi i bar ai neonazisti, i tassisti si rifiutano di trasportare quelli che vanno alla manifestazione. Si riempie la piazza, diciamo, di antifascisti e la manifestazione viene vietata, tant'è che ci sono ancora le immagini televisive in cui Borghezio tenta di parlare e gli viene tolto da un poliziotto il microfono di mano e viene fatto scendere dal palco. E cioè la Germania, che ha un problema di aggressioni ben superiore al nostro, di una presenza di bande di teste rasate ben superiore alla nostra, ha però questo elemento, e cioè vi è un isolamento da parte della società civile, vi è un impegno diverso da parte dei partiti antifascisti e vi è un'attenzione superiore da parte delle istituzioni. Da noi invece c'è una situazione diversa da ogni punto di vista. Gli autonomi nazionalisti in Italia per fortuna non hanno preso piede, mi risulta di un paio di piccole iniziative, di cui una a Torino, in cui loro hanno fatto queste iniziative insieme ad altre sigle dell'estrema destra. Ma se uno va sul loro sito, che per il momento è alquanto povero, c'è semplicemente un riprendere, l'esperienza tedesca a mo' di imitazione di ciò che si vorrebbe fare, che per fortuna per il momento nessuno di loro è ancora riuscito a fare.
Volevo giusto una considerazione relativa a qualcosa che avevi detto prima, cioè al complesso del discorso, e mi pare di aver inquadrato che a parte i gruppi Hammer, a parte altri gruppi minori come Milizia o altri, Forza Nuova sia il soggetto che in Italia ha la principale consistenza e riferimento al nazismo. Mentre invece Casa Pound, se non sbaglio, essendo probabilmente anche più furba da questo punto di vista, comunque con un riferimento culturale differente, cerca di evitare di invischiarsi in queste posizioni. Questo penso che sia importante anche per tutti i compagni, perché nel momento in cui si fanno campagne di attacco e stigmatizzazione dei singoli gruppi, avere dei riferimenti precisi per poterli colpire a livello di comunicazione sia assolutamente utile, e credo che Saverio ce ne abbia dati moltissimi di argomenti, di esempi e di citazioni affinché si possa disvelare veramente cosa c'è dietro Forza Nuova in particolare. Sulla insidiosità di Casa Pound non si può che essere d'accordo, anche se è vero che Casa Pound romana è in effetti il grumo più consistente di questo fenomeno, tra virgolette, di questa formazione politica, mentre le altre sono indubbiamente in difficoltà, tanto come si diceva in Lombardia, così come a Napoli, ma persino a Bologna, si può dire che oggi Casa Pound sia più debole di un anno fa e oltre. Rimane il fatto che però quella romana è un punto di riferimento importante per l'immaginario di tutta una gioventù destrorsa, estrema, che continuano comunque a tentare di aprire il circolo, la Casa Pound locale, appoggiandosi, si diceva prima, per esempio, non so, alla Lega a Milano, addirittura avendo una sede all'interno della Lega. E su questo, al di là di quello che è stato dato e considerato finora, sull'insidiosità di Casa Pound, direi che è assolutamente da ricordare anche come la loro strategia sia quella di coinvolgere elementi di una sinistra rincoglionita, e qua è il caso di dirlo, di una sinistra veramente anche dalla doppia faccia, il riferimento è ai giornalisti del Riformista, quelli che, scusate Riformista, sbaglio, i giornalisti degli altri, che hanno fatto questo appello per la libertà di manifestazione di blocco studentesco, e lì abbiamo un fianco, cioè non noi ovviamente, però lì si presta il fianco alla insidiosità di Casa Pound, dove non solo l'istituzione governativa, amministrativa in un territorio come quello romano gli dà sponda, ma persino settori contigui alla sinistra, e questo va assolutamente attaccato in ogni forma possibile. Questi soggetti devono essere assolutamente condannati per queste aperture veramente impensabili, e purtroppo non è solo da parte loro, sono diversi altri gli esempi. Abbiamo avuto addirittura il, se non sbaglio, il direttore di Stampa Alternativa
è andato alla presentazione del, è stato no, il direttore di Stampa Alternativa era stato invitato a Casa Pound a presentare il libro su Che Guevara, la casa editrice gli ha imposto di non andare,
è anche una rivata di studi, esatto, di